oggi ci introdurrà al suo ponderoso lavoro dedicato al pensiero strategico e agli spazi metropolitani, ai territori, un'analisi approfondita di come i militari, congiuntamente con gli urbanisti, leggono attivamente i nostri territori, gli spazi che si sono determinati storicamente, e quindi attivamente vuol dire compiendo un passaggio da un atteggiamento di visione e rappresentazione a un atteggiamento che mira a riplasmare, ridefinire sulla base di determinate necessità questi stessi spazi, e di come questi sforzi pratico-teorici si ripercuotano e dialoghino con il pensiero filosofico, con le discipline che hanno finora tematizzato gli ambienti metropolitani. Chiaramente sarà una introduzione degli spunti per una lettura, non è possibile dar conto di questo sforzo davvero notevole di approfondimento che ha preso spunto da quel saggino sul rapporto NATO Urban Operation, ma è andato molto più a fondo, l'ha sviluppato, l'ha verificato alla luce di una serie di autori, di fonti importanti. Ecco, e poi, come ho già detto ieri sera, l'intenzione sarebbe quella di usare di questo incontro per cercare di mettere a fuoco una continuazione possibile in vista della ripresa e alla luce delle ipotesi di intervento, di cosa già i compagni stanno facendo sulla questione della casa, dell'abitare, degli spazi sociali, insieme della metropoli, vedere se si riesce collettivamente a mettere lì degli altri pezzi di ragionamento, di analisi e di informazione. Ieri sera con Roberto, Ivo e Gaspari abbiamo avuto un quadro abbastanza significativo dello stato delle cose relativamente alla questione della casa e dell'abitare, in particolare a Milano e non solo. Oggi ci spostiamo su di un lato diverso, più teorico, ma che parte da una serie di situazioni di conflitto molto, molto precise. Ci sono tanti altri terreni di analisi e di approfondimento possibili, vediamo se al termine della discussione con Luigi riusciamo a metterne insieme almeno alcuni, e su questi iniziamo a lavorare, perché proprio l'intenzione che presiede a queste due giornate è quella di arrivare a settembre con il carniere già un po' pieno, perché altrimenti se incominciamo allora poi ci saranno mille altre cose e ci si ritroverà presi da altro. Quindi questo proprio per neanche per introdurre, perché in realtà non ho detto niente, ma per Luigi l'aveva chiesto, quindi l'ho fatto.
Vabbè, vi saluto, vi ringrazio di poter parlare qui, e soprattutto, come lui diceva prima, ringrazio molto, cioè, per scrivere questo testo ho avuto un grande debito nei confronti del testo di Nonostante Milano, Eserciti nelle strade, e anche di questa analisi che faceva del rapporto Urban NATO 2020. Quello che mi ha spinto a proseguire questa ricerca è stata, da una parte, vabbè, la ricca bibliografia che questo testo aveva, che andava, sì, a mio avviso andrebbe letta tutta in maniera attenta, dall'altra parte cercare di attualizzarlo, di seguire i mutamenti, e la terza cosa, il motivo che proprio ha scatenato l'interesse, l'urgenza di questa ricerca, è stato cercare di capire qual era la genealogia di un documento operazionale. Cioè, gli Urban NATO 2020 è, diciamo, l'ultimo punto, la punta dell'iceberg di un sapere strategico che parte da delle considerazioni di tipo teorico, anche decisamente interessanti a livello intellettuale, che rendono possibile a un certo punto la capacità di dare poi delle procedure o di indicare le misure tecniche ai militari sul campo. Quindi ho cercato di seguire la genealogia di questo pensiero strategico e mi sono accorto, per varie ragioni, ma anche degli esempi molto semplici, mi sono accorto che per esempio le facoltà di scienze strategiche al loro interno avevano dei corsi di laurea in logistica che da una parte non erano solamente per i militari ma avevano un ambito doppio tra militare e civile. Mi sono accorto insomma che questo sapere non era un sapere come dire limitato, marginale, specialissimo, ma che in qualche maniera poteva far affiorare poteva essere un sintomo, un effetto di una risignificazione complessiva dell'oggetto di analisi definito come urbano, come spazio urbano. E quindi sono partito da questo pensiero per appunto interrogarmi sulla risificazione dell'oggetto urbano. Così inizio con una premessa, dicendo le tesi un po' forti che ho messo all'interno di questo lavoro. Secondariamente, a questo discorso ho cercato di approcciarmi in maniera materialista, cioè nel senso ho cercato di capire in quale maniera questo discorso esprimeva delle astrazioni reali e quindi che rapporto poteva avere questo discorso con le modalità di gestione dell'economia, con le modificazioni del sistema produttivo, eccetera eccetera, nell'ottica che appunto in ogni momento, qui cito la questione dell'accumulazione originaria di Marx, è molto importante capire che c'è sempre un'endiade in gioco, no? In questo fenomeno dell'accumulazione originaria, da una parte c'è la privatizzazione della terra e dall'altra parte c'è la promulgazione delle leggi sul vagabondaggio, no? Quindi da una parte c'è una presa in carico nuova dello spazio, una formazione di un nuovo diritto sullo spazio, dall'altra parte questo nuovo diritto dello spazio deve essere garantito da delle regole d'uso, dalle norme di movimento che nel caso dell'accumulazione originaria si esprimevano in delle leggi sul vagabondaggio e oggi invece probabilmente si esprimono in altre norme di utilizzo degli spazi, di cui probabilmente il pensiero militare e il pensiero di polizia, che oggi come oggi sono molto uniti uno con l'altro, sono una delle massime espressioni. L'ultima questione, l'ultima convinzione che sta in fondo a questa tesi, che è una tesi, cioè sta in fondo a questo lavoro, è una tesi forte di questo lavoro, è una possibile soluzione al paradosso che Saskia Sassen esprime all'interno delle città nell'economia globale. Dice: se è vero tutto quello che dicono gli economisti neoliberali, se è vero che i mutamenti tecnologici a cui ci troviamo davanti, la crescita delle telecomunicazioni, l'accrescersi della velocità degli spostamenti, se è vero tutto questo, se è vero che tutto questo annulla lo spazio, come mai le città crescono? Come mai a partire da questa cosa le città continuano a vedere un concentramento di popolazione? Anche se i prezzi dei terreni, i prezzi di locazione all'interno delle città sono sempre più alti, questo paradosso ci porta davanti a una rappresentazione della città che è allo stesso tempo, come vedremo all'interno dei testi militari, il problema e la soluzione. Cioè, le città, la progettazione dello spazio urbano si colloca proprio come un progetto di potere, un progetto di governo che non può essere messo in discussione, che necessita di esistere per fare in modo che le relazioni sociali sottomesse al capitale possano rimanere tali. Quindi probabilmente, ed è questa la tesi forte che ho io, che questo paradosso della Sassen può essere sciolto mostrando come le città non sono un fenomeno spontaneo, non lo sono mai stato, sono delle forme di concentramento e di dispersione della popolazione, di messa in movimento della popolazione, che rispondono a determinate esigenze di controllo sociale e di produzione. Questa è un po' la premessa. Il resto del mio intervento vorrebbe essere strutturato sotto la forma del commento, se avete la pazienza, anche a volte magari si salta un po' di palo in frasca, vorrei leggere delle parti di alcuni testi che io ho trovato alquanto interessanti e cercare di commentarle mettendo qua e là alcuni esempi, eccetera eccetera. Dico solo ancora una cosa per collocare un po' storicamente la genealogia di questo nuovo pensiero strategico. Dobbiamo pensare prima di tutto ad alcuni fenomeni storici e dall'altra parte ad alcuni fenomeni discorsivi. Più o meno gli anni in cui i militari, soprattutto americani, iniziano a preoccuparsi della controinsurrezione in ambito urbano, del pensiero appunto della progettazione dello spazio urbano in senso strategico, sono gli anni che vanno dal 90 al 94, cioè gli anni in cui da una parte si hanno le rivolte di Los Angeles, che sono state una sfida molto forte all'interno, una sfida al pensiero strategico. Si hanno le rivolte di Los Angeles nel 92, nel 94 si ha la battaglia di Mogadiscio che vede la sconfitta dell'esercito americano e diciamo collateralmente si ha anche, come dire, il problema ceceno e il problema di Grozny, che anche lì attira le attenzioni sempre da parte dei militari americani. Quindi l'ultimo obiettivo di questa tesi, che però se avrete modo di leggere rimarrà sempre in ombra nella tesi, è cercare di comprendere non solo il pensiero controinsurrezionale, ma anche le insurrezioni, cioè, insomma, contro cosa si scagliano, quali sono questi fenomeni, e interrogare le insurrezioni che sono avvenute, che stanno avvenendo, che scoppiano che sembrano in maniera spontanea, vengono definite impolitiche, insomma c'è tutto un discorso sul divenire selvaggio della metropoli, no? Diciamo così, da parte del pensiero dominante, che a mio avviso andrebbe compreso, e la sfida di questa tesi è di comprendere non a partire da dei soggetti, dei soggetti sociali che le mettono in atto, ma molto di più dagli spazi che occupano, cioè cercare di tracciare una geografia delle insurrezioni piuttosto che una sociologia delle insurrezioni, che appunto vediamo dal 92 poi a Londra nel 2001, a Parigi nel 2005, eccetera eccetera. Allora, adesso volevo iniziare appunto con questo metodo, cioè se voi va bene, questo metodo di analisi a partire dal commento di alcuni testi. La prima parte è legata a degli spunti, delle intuizioni che ci possono permettere di interpretare in una maniera diversa lo spazio, cioè di costruire una filosofia dello spazio che ci permetta di comprendere che cosa intendono fare i militari quando dicono di voler trasformare gli spazi urbani. Allora, leggo questo testo, questa è un'intervista da Viv Kochavi, che è un ufficiale dell'esercito israeliano, allievo di Shimon Naveh, che in realtà questo Shimon Naveh è il più, tra i due il più interessante, viene definito dai suoi colleghi un Foucault con gli anabolizzanti, in effetti ci assomiglia a Foucault, un pochettino più muscoloso, ed è diciamo il soggetto che ha un attimo riconfigurato l'istruzione, la produzione e la trasmissione del sapere all'interno dell'esercito israeliano intorno agli anni 2000. Poi nel 2007 si è dimesso e ora insegna per i Marine in America. Questo testo narra di questa tecnica inventata dai militari israeliani, riutilizzata dai militari israeliani, che si chiama passare attraverso i muri. C'è anche un capitolo del libro di Weizmann che si chiama Architettura dell'occupazione, che parla proprio di questa tecnica del passare attraverso i muri. Vi leggo un pezzo. Allora, la tecnica cosiddetta del Mausol diventò la strategia dei vermi del primo decennio del 2000. E proprio come avvenne con quella di Bugeaud, Blanqui e Gidi, essa venne reinventata per la prima volta. Questa tecnica significa se ci sono delle barricate in strada, se non ci si può muovere nelle strade, se le strade sono pericolose perché non si sa che cosa si nasconde negli edifici circostanti, la maniera migliore di entrare nello spazio nemico è quella di bucare i muri, di passare all'interno delle case. Questo metodo viene utilizzato dall'esercito israeliano quando deve effettuare degli arresti o deve compiere delle operazioni all'interno dei campi profughi palestinesi. Insomma, fanno delle piccole esplosioni, creano dei piccoli varchi nei muri, entrano, passano da una casa all'altra e così evitano di un confronto diretto, no? con il nemico. Allora, questo è l'inizio dell'intervista. Il significato del territorio non ha più alcuna importanza, non c'è più nessun valore nel dichiarare ho vinto. La realtà e lo spazio sono suscettibili di interpretazione. Non vogliamo più conformarci ai vicoli, alle strade o alla città. Non vogliamo più conformarci all'interpretazione per essi prevista dagli architetti urbanisti quando li hanno progettati. Noi interpreteremo lo spazio nella maniera che ci conviene. Se il vicolo è un luogo in cui passare, allora il vicolo sarà un luogo dove è proibito passare e porte e finestre diventeranno posti attraverso cui non si può passare. Noi non interpretiamo lo spazio urbano nella maniera classica, ma in modo totalmente nuovo. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto il metodo di passare attraverso i muri, come un verme che si fa strada e finisce ogni volta in un posto diverso. L'idea di passare attraverso i muri potrebbe non essere nuova, ma per la prima volta siamo noi che abbiamo preso questa tattica, questa microtattica, e trasformata in un metodo. È questo che ci permette una reinterpretazione dello spazio. Questo è ciò che insegniamo ai nostri soldati. Non ci sono più passaggi attraverso veicoli, strade, tetti. Il movimento avviene solo attraverso i muri. La realtà è un'interpretazione di chi attacca e di chi difende. Qualcuno potrebbe dirmi, un momento, ma questo che significa? Una casa è una casa, e un vicolo è un vicolo. Ma io risponderei, no way, è soltanto un'interpretazione. Insomma, vedete, secondo me già chiaramente si vedono, non so, degli spunti interessanti, soprattutto a livello filosofico, a livello di individuazione di un momento in cui una serie di tecniche disperse si coagulano e stanno cercando di trasformarsi in un sapere sullo spazio. Appunto, secondo me la fase più importante di questa intervista è appunto, per la prima volta siamo noi che abbiamo preso questa tattica e trasformata in un metodo. Questo significa, e lo vedremo anche poi con gli esempi che faremo sulla progettazione strategica dello spazio israeliano, e dello spazio palestinese, vedremo che questa microtattica si è trasformata in un metodo, nel senso che si è trasformata nel metodo con il quale viene spiegata, interpretata la geografia dell'intero territorio israeliano. Alcuni spunti che volevo mettere in luce. Prima di tutto, in un'ottica del genere, lo spazio non è un'entità fissa, non è un luogo, una struttura a cui ci si deve per forza adeguare, no? Lo spazio in questa maniera è inteso come carico di possibilità, carico di reinterpretazioni, possibilità che sono appunto rese possibili dal fatto che coesistono diverse interpretazioni dello spazio. Secondariamente è uno spazio che non si definisce a partire da una posizione assoluta, ma si definisce a partire dal movimento, cioè è come ci si muove nello spazio che definisce i luoghi, non tanto la posizione assoluta. E questo significa che c'è una preponderanza in questa interpretazione dello spazio di tutto ciò che è vuoto rispetto a ciò che è pieno, costruito, edificato. E l'ultima questione, che in realtà il corollario di queste due prime definizioni, è che lo spazio non può essere definito come un assoluto, ma come una modalità di relazione tra enti diversi. E in questo senso lo spazio non è un'entità fissa, ma è appunto l'espressione di una strategia. Questa roba è un po' difficile da spiegare, perché se nella tesi spiego a lungo questa questione a riguardo dell'idea che possano esistere degli spazi a cui adeguarsi, cioè un pregiudizio questo che esistano degli spazi neutri, degli spazi che non hanno qualità, è un pregiudizio che ha a che fare con la modernità e ha a che fare con un'idea di spazio, con un'idea di geografia che è molto sedimentata all'interno dell'idea di Stato, cioè lo Stato-nazione classico che si è imposto a partire da 600-700 e ha avuto il suo culmine, diciamo, all'inizio del Novecento, ha postulato l'esistenza di uno spazio delimitato, fisso, che era completamente isomorfo, della stessa forma, della stessa dimensione, di quello che lui definiva essere la nazione, un popolo. Cioè, i confini si definivano a partire da questa isomorfia tra territorio e nazione. Poi ovviamente un sacco di studi hanno mostrato come il concetto di nazione, il concetto di popolo fosse in realtà una costruzione ideologica che è attraversata da conflitti, eccetera eccetera, ma penso che comunque questa maniera di insegnare un sapere, di insegnare il sapere geografico, di trasmettere il sapere geografico, cioè questa maniera, l'insegnamento di Stato, il sapere di Stato sulla geografia, si sia sedimentata al punto che se non si immaginano degli spazi con dei confini certi, dei confini precisi, dei luoghi fissi, quasi non si riesce a pensare che lo spazio abbia senso. Questo nuovo pensiero militare invece, appunto ribaltando un po' la questione, ponendo lo spazio non come una necessità ma come una possibilità, ponendolo come un movimento e non come una fissità, ponendolo come una forma di relazione e non come una forma di posizione, ci può aiutare a rivalutare la questione. Quindi quello che secondo me potrebbe essere lo spunto metodologico col quale continuare questa presentazione e appunto andare più nel vivo a indagare che cos'è lo spazio urbano, indagare che cosa significa città, ci serve per mostrare che le mappe che abbiamo, le definizioni di scala geografica che oggi abbiamo, non sono, come dire, delle cose date, spontanee, evidenti, ma sono delle costruzioni che sono state fatte a partire da determinate strategie. Queste strategie erano le strategie che si imponevano di costituire uno Stato-nazione, di mettere le città in un determinato luogo al fine di proteggere i confini di questo Stato, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo sempre stare attenti quando analizziamo un oggetto geografico, in questo caso l'oggetto urbano, a non confondere la mappa con lo spazio. Cioè la mappa non descrive lo spazio, è una rappresentazione dello spazio che è un prodotto di una modalità di trasmissione e di trascrizione del sapere. Cioè, in quest'ottica, per spiegarmi un attimo, quando Cociavi dice dobbiamo far credere al nostro nemico che la casa è una casa e che un vicolo è un vicolo, non è solo una cosa momentanea, è un modo in cui il sapere si è trasmesso, in cui le persone interpretano lo spazio in cui vivono, e che è una maniera passiva e non attiva. Invece questi militari si propongono una maniera attiva di interpretare lo spazio. In quest'ottica, appunto, vorrei leggere un altro pezzo di brano che secondo me ci illumina sulla direzione, sulla prospettiva che questa nuova modalità di governo attraverso lo spazio ha. Questo è un testo in realtà del 1700 che però ci spiega bene come gestire dei rapporti di potere non a partire da dei luoghi fissi ma a partire da dei movimenti e dai differenziali, da delle differenze tra spazi, tra la messa in relazione di spazi. Questo testo è di William Petty, è un economista del 1600, che dà delle istruzioni anche un po' ironiche. Come rendere il popolo di Inghilterra e d'Irlanda capace di spendere ben 5 milioni di merci in più, e come innalzare il valore attuale delle terre e dei beni dell'Irlanda da 2 a 3. Questo deve essere fatto: 1. Deportando 1 milione del 1.300.000 abitanti attuali dell'Irlanda in Inghilterra, il che costerebbe 1 milione di sterline. 2. Facendo sì che i rimanenti 300.000 lasciati indietro siano tutti pastori, lattai e servitori dei proprietari delle terre e delle provvigioni trapiantate in Inghilterra. E se l'Irlanda manda in Inghilterra 1,5 milioni di beni, ricevendo nulla indietro, allora l'Inghilterra sarà arricchita dall'Irlanda. In quest'ottica, in questa modalità di governo che si basa sui movimenti, sulla gestione dei flussi, vediamo come il differenziale di popolazione tra due luoghi, il differenziale di popolazione, che è anche un differenziale di diritti, un differenziale di economia, viene utilizzato, vorrebbe essere utilizzato anche in maniera ironica, per ottenere dei profitti. E secondo me questa modalità di pensiero è la modalità che sta dietro all'organizzazione strategica delle città. Cioè, il problema, qual è il problema dei militari oggi? Si trovano davanti dei luoghi, come le città attuali, in cui i flussi e i movimenti non possono essere bloccati. Cioè, i militari non possono più mantenere il controllo sulla popolazione a partire da un presidio del territorio, a partire da delle mura, a partire delle forme di controllo del genere. Loro devono, da una parte, mantenere la possibilità di questi flussi e dall'altra parte controllarli in una maniera molto precisa e quindi sviluppare tutto un nuovo sapere sullo spazio. In quest'ottica, appunto, vediamo come non è tanto il territorio lo spazio su cui fa presa questo pensiero militare, ma è molto di più la popolazione intesa non solo come collezione di individui, ma come vita che si iscrive in un determinato spazio. No? In quest'ottica, rispetto al controllo dei flussi, voglio fare un esempio perché capisco che queste cose sono un po' astratte, però secondo me hanno... cioè, magari ci vorrebbe tanto tempo per spiegarle, però con degli esempi magari si capisce meglio. Un esempio possibile di questa maniera di controllare i flussi, attraverso i flussi, creare delle modalità di inclusione ed esclusione, dei rapporti di potere, potrebbe essere questo esempio che io traggo dal libro di Alessandro Petti, che si chiama Arcipelaghi e Enclave, ed è un esperimento che questo, mi pare, architetto ha fatto nei territori tra Palestina e Israele. Allora lui prova a fare due viaggi con lo stesso mezzo, prova a fare un viaggio che parte da Hebron e arriva a Nablus, e un altro viaggio che è parallelo, si situa alla stessa latitudine, nello stesso territorio, ha la stessa lunghezza, che è un viaggio da Kiryat Arba a Kedunim. Il primo viaggio da Hebron alla Blus è un viaggio all'interno della popolazione palestinese, mentre il viaggio da Kiryat Arba a Kedunim è un viaggio all'interno dei territori israeliani. Tutti e due i viaggi sono della lunghezza di 95 km, il primo, a fare il primo ci impiega 5 ore e 20 minuti, e per fare il secondo ci impiega 1 ora e 5 minuti. Lui narra appunto questa differenza, che da una parte bisogna attraversare varie strade sterrate, c'è l'interdizione all'ingresso all'interno dei centri abitati, ci sono dei posti di blocco volanti, mentre nel territorio israeliano semplicemente si prende un'autostrada che è interdetta ai palestinesi e che ti porta da un posto all'altro direttamente, ci metti appunto solo 1 ora e 5 minuti. Se noi prendessimo una cartina, per ritornare alla questione di prima di confondere la mappa con il territorio, se noi prendessimo una cartina e osservassimo la situazione sulla cartina, dal punto di vista infrastrutturale non noteremmo delle differenze nei percorsi, non noteremmo neanche le differenze a partire da una semplice analisi dei confini che vengono scritti sulla cartina. Ma tolto questo, quando invece si va sul luogo, quando si è nel concreto dello spazio, vediamo che evidentemente sono in gioco due spazialità completamente diverse, due spazialità separate, in conflitto e completamente diverse. A questo punto vorrei un po' entrare un po' più nel vivo, sempre a partire da queste considerazioni sulla metropoli come forma di governo dei flussi e dei movimenti della popolazione. Entrando più nel vivo, vorrei leggervi due brani che in qualche maniera sono la preistoria e la post-storia dell'urbanistica. Il primo brano è di Cerdà, il fondatore dell'urbanistica, cioè fondatore, in realtà è l'inventore del termine urbanistica. L'altro testo invece è una piccola citazione di Paolo Desideri, che è un architetto, mi pare, di Roma. Allora, il primo testo di Cerdà. Noi consideriamo con ripugnanza tutto ciò che pone ostacoli al naturale ampliamento di un'urbe. Arriviamo infine al più temibile degli ostacoli materiali, le mura. La storia dell'urbanizzazione non si occupa mai degli impedimenti che la cinta delle mura ha causato allo sviluppo dell'urbes. Dato che le esigenze difensive hanno ridotto il numero e le dimensioni delle aperture, l'ingresso dell'urbes è difficile, faticoso e rischioso e impone a tutti una considerevole perdita di tempo. Allora, vediamo in quest'ottica come si crei un sodalizio tra alcune cose che avevo così detto sul pensiero militare e la preistoria del pensiero urbanistico, no? Insomma, c'è una forte critica di una certa conformazione fisica che le città hanno avuto fino a un certo punto, una conformazione che era dettata appunto da delle esigenze difensive che oggi, che a partire da una certa maniera di pensare la città, devono essere trasformate, devono essere rimodulate, appunto perché non c'è un ostacolo più grande delle mura all'ampliamento di un'urbe, no? E qui vorrei fare una piccola considerazione filologica che però non è pura erudizione. La domanda è: all'interno della lingua spagnola, all'inizio del 1800, quando scrive Cerdà, esistevano vari termini con cui definire la città. Uno di questi era ciudad e l'altro termine era pueblo. Il motivo, cioè bisogna chiedersi il motivo per cui Cerdà, invece di usare queste due parole che erano, come dire, già affermate all'interno del dizionario della lingua spagnola, sceglie questa nuova parola che è urbe, che in realtà non è solo urbe, ma è presa in un gioco tra urbe e questo neologismo che è proprio nato da Cerdà, che è urbanizzazione, che in italiano viene tradotto urbanizzazione. Da una parte Cerdà dice il termine ciudad non è quello che spiega di quello di cui stiamo parlando noi. Noi non stiamo parlando di uno spazio fisico e neanche di uno spazio sociale. Noi stiamo parlando del rapporto che uno spazio fisico ha con una determinata forma sociale. Quindi il termine ciudad è sviante perché si riferisce semplicemente alla costruzione, alla parte materiale. Se noi invece utilizzassimo il termine pueblo, per varie ragioni, anche perché poi il termine pueblo si associa anche alla questione dello Stato-Nazione, alla questione del popolo, noi da quella parte avremmo il rischio di cadere all'interno di un'analisi che invece di studiare questo rapporto si sofferma di più sulla forma sociale. Cerdà dice appunto: io ho scelto il termine urbe perché non è ancora usato e per me vuole definire un rapporto specifico che una certa conformazione materiale ha con una certa forma sociale. E questa cosa secondo me non è da poco, è molto importante perché ci mostra come ci sia una preponderanza del termine urbanizzazione sul termine urbe, cioè ci sia una preponderanza del processo sulla fissità di una determinata forma. Quindi l'urbanistica, la progettazione dello spazio urbano razionale, no? La nascita di una scienza che si pone come razionale rispetto alla progettazione della vita quotidiana degli uomini, diciamo, si basa appunto su una preponderanza del movimento della popolazione, la preponderanza della movimentazione della popolazione rispetto a una fissità.
Tanto. No, vai.
Questa cosa è importante ed è ancora più importante pensare che la razionalizzazione del pensiero urbanistico è partita è una forma ambigua, un sapere molto ambiguo, perché da una parte studia quello che è spontaneamente già successo, studia già le relazioni che ci sono oggi, c'erano allora, all'inizio dell'Ottocento, tra una conformazione fisica e una forma sociale, e definisce questa urbanistica spontanea. Allo stesso tempo sostiene che nessuna urbanistica spontanea è mai abbastanza urbanizzata, cioè appunto spinge questa visione procedurale dello sviluppo e dell'organizzazione degli spazi in cui vivono gli uomini. in un discorso del genere, in questa critica delle mura, che vediamo che ha a che fare con la critica delle mura dei militari israeliani, del passare attraverso i muri, in questa critica delle mura, chiaramente quello che viene messo in discussione è il rapporto ben delimitato e chiaro tra un dentro e un fuori, no? Le mura ostacolano il naturale ampliamento di un'urbe, devono essere eliminate, quindi non ci deve essere un confine della città, la città si deve ampliare all'infinito e al suo interno semplicemente giocheranno delle polarità che sono comprese all'interno dello stesso processo. Vediamo questo che, cioè, se analizzassimo i testi degli urbanisti vedremo che sono tutti presi all'interno di questo gioco tra sovrappopolazione, sottopopolazione. Questi termini sono sempre in uso: unità dello spazio urbano, frammentazione, dispersione e concentramento. Tutto questo solo per notare come questa nuova concettualità dello spazio che viene implementata dai militari è solidale con un'eredità dell'urbanistica che forse solo oggi ci risulta chiara nella sua forma precisa. E in questo senso quello che cerco di fare all'interno del mio lavoro è di smontare anche il rapporto normalmente puramente causalistico, di causa-effetto quasi necessitante, tra l'industrializzazione, l'urbanistica e l'umanizzazione dell'industria tramite l'urbanistica, il discorso classico degli urbanisti riformisti di sinistra. In realtà l'urbanistica non si occupa di gestire l'industrializzazione, quanto piuttosto di creare la forma di controllo sociale atta a produrre una popolazione senza mezzi di produzione, una popolazione che oltre a essere prodotta da questo movimento è in più anche controllata da questa stessa struttura dello spazio urbano. E anzi, in quasi tutti, la maggior parte dei casi storicamente documentati, prima avviene l'urbanizzazione, successivamente avviene uno sviluppo industriale. Io vorrei ancora adesso fare degli esempi di queste cose che ho detto. Da una parte vorrei mostrare alcuni progetti che sono stati nel medesimo tempo militari e urbanistici e che si sono trasferiti da un campo all'altro. E successivamente leggervi un piccolo brano di questo militare americano che, come dire, che è la punta di diamante del pensiero strategico attuale e poi cercare di dare un'idea di che cosa intendo oggi come frontiera urbana e come appunto nuove conflittualità che si esprimono all'interno di queste frontiere. Gli esempi che volevo fare sono tre. Il primo è quello della nascita dell'igienismo, che è questa scienza che è nata in Italia nel 1857, che appunto si è occupata, è la prima scienza che in qualche maniera si è occupata di razionalizzare lo spazio urbano, perlomeno nel territorio italiano. La prima espressione di questa scienza si è avuta con il risanamento di Napoli, appunto con la giustificazione dell'epidemia di colera. Questa operazione di risanamento di Napoli si iscrive all'interno del più ampio progetto controinsurrezionale che aveva luogo in quel periodo nel meridione dell'Italia. E già in questo progetto si intuisce come l'urbanizzazione sia stato un metodo per trasferire la popolazione da delle campagne, da dei luoghi in cui non si riusciva a controllare, all'interno degli spazi urbani per poter meglio controllarla. E questo igienismo appunto prima dice la giustificazione è, insomma, A Napoli ci sono frequenti epidemie di colera, bisogna rifare le fognature, ma per rifare le fognature bisogna buttare giù i palazzi. Dobbiamo buttare giù i palazzi, tanto che buttiamo giù i palazzi, ricostruiamo le strade, ricostruiamo il centro di Napoli, facciamo esodare tutta la popolazione povera dal centro di Napoli, che era la popolazione che aveva fatto le rivolte nei cent'anni precedenti, facciamola uscire dal centro di Napoli e fuori da Napoli costruiamo un sistema a rete di questa ferrovia, di questa fognatura, scusatemi, con al di sopra un sistema viario per inurbare tutta la gente che vive nelle campagne circostanti. In qualche maniera già vediamo i discorsi che oggi sentiamo sul degrado, cioè già ci ricordano, a mio avviso, i discorsi che oggi sentiamo su porre rimedio a una situazione di degrado, la sporcizia delle strade. Insomma, è un discorso vecchio come l'urbanistica, questo qua. L'altro esempio che vorrei fare invece riguarda proprio questa progettazione delle infrastrutture come centralità del controllo che lo Stato impone sulle città. L'esempio che vorrei fare è l'esempio di questo economista alquanto così originale, un po' balzano, che si chiama Walter Kristaller. È un economista tedesco che ha operato più o meno dagli anni 30 più o meno fino alla fine degli anni 40 e che ha sviluppato una teoria economico-spaziale puramente deduttiva sulla migliore allocazione delle risorse possibile, la localizzazione ottimale delle risorse. Ha costruito questi esagoni e dice: perché gli uomini spontaneamente hanno costruito le città? Perché l'unica maniera per far funzionare l'economia è localizzare in maniera ottimale le risorse. Per fare questo bisogna che le risorse siano concentrate in certi luoghi e che da questi luoghi le risorse possano essere distribuite in una maniera ottimale. Poi ha costruito questi esagoni e ha detto il prezzo della merce è determinato non solo dal lavoro incorporato, ma anche dal lavoro che bisogna fare per spostarla da A a B, per fare il lavoro che serva per fare perché questa merce incontri un mercato, il mercato giusto, il mercato in cui ha il prezzo migliore. Noi dobbiamo costruire una rete infrastrutturale che renda possibile il funzionamento migliore dell'economia. Appunto, lui costruisce questi esagoni, costruisce una gerarchia di merci, una gerarchia delle città e suggerisce un modo per riformare il sistema viario tedesco al fine che tutto questo avvenga nella maniera più efficace possibile. La cosa interessante di questa teoria puramente deduttiva sullo spazio è che Kristaller non è stato stipendiato dal governo tedesco per migliorare l'economia, quanto piuttosto per dopo la conquista della Polonia, dopo l'annessione della Polonia, è stato incaricato prima di tutto di organizzare la deportazione degli ebrei nella maniera più comoda possibile e successivamente di costituire la forma politica che avrebbe dovuto avere la Polonia all'interno dell'impero tedesco. Quindi vediamo come anche qui la progettazione delle infrastrutture, la progettazione delle città ha a che fare con la costituzione della forma politica che uno Stato si dà.
Se non ci sono proteste
ci siete, sì, facciamo seguita.
Continuare per la sua incolumità fisica.
Sì. Faccio ancora questi ultimi due esempi.
Questo architetto che è citato
Kristaller, Kristaller. Volevo fare ancora due esempi. Un esempio famoso e poi arrivo al punto, giuro che arrivo al punto. L'esempio famoso è Le Corbusier, due progetti di Le Corbusier. Il primo è la Ville Radieuse e il secondo è il Planobus. Allora, Ville Radieuse è il primo progetto di Le Corbusier in cui viene espressa la macchina per abitare, la famosa macchina per abitare, cioè questi palazzi molto alti in cui tutta la vita viene integrata al loro interno, cioè viene progettato nei piani alti la residenza, nei piani bassi i luoghi commerciali e per l'intrattenimento, al punto quasi che l'unico tragitto che il cittadino di questi palazzi deve fare è quello perché lo conduce al lavoro e lo riporta nel luogo in cui si riproduce in maniera integrata. Quello che mi ha incuriosito di questo progetto di Le Corbusier è quando è stato utilizzato, cioè in America si inizia a parlare di questo progetto della Villa Diocesi di Le Corbusier non all'interno dei dibattiti urbanistici ma all'interno dei dibattiti strategici. Ci si era accorti durante la Seconda Guerra Mondiale, praticamente durante la Seconda Guerra Mondiale l'esercito americano costruiva delle città modello sia tedesche che giapponesi che bombardava per capire come quali erano calibrare il peso e la quantità di esplosivo da mettere nelle bombe, qual è la bomba migliore, qual è la migliore di fare il targeting. Ci si era accorti che la verticalità degli edifici era la maniera migliore per supplire alle esigenze difensive. Quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, in piena Guerra Fredda, i militari americani si sono chiesti come progettare le città a partire dal baby boom degli anni 50, hanno detto sì, dobbiamo costruire le città sul modello di questo progetto di Le Corbusier, perché in questa maniera saranno città meno attaccabili dai russi o dai nemici che ci faremo nei prossimi 50-60 anni. Questo ci dimostra un'altra cosa, che il processo di suburbanizzazione americano è all'interno, non è un processo spontaneo neanche questo come viene spiegato da molti urbanisti molti economisti neoclassici, è un fenomeno che è stato progettato in maniera strategica dai militari americani e che ha a che fare con una precisa selezione dei luoghi in cui investire. In quest'ottica si può anche, non lo faccio solo io, cercare di interpretare la localizzazione spaziale delle rivolte che si sono avute in America negli anni 60-70. Per quale motivo le rivolte, a differenza di quello che ci si poteva immaginare nell'Europa, si sono tutte concentrate nei centri cittadini o nelle zone contigue al centro cittadino? Ricordiamo la rivolta di Watts, un caso, le rivolte di Harlem, un altro. Perché la selezione strategica dei luoghi di investimento era tutta demandata nelle periferie, mentre nei centri le persone che vivevano in contiguità dei centri erano sottoposte a un duplice handicap, diciamo. Da una parte erano sottoposte a un disinvestimento totale di ogni tipo, e dall'altra erano pure, come dire, minacciate dagli attacchi dei nemici di Stato, no? E l'altro progetto di Le Corbusier che prima ho citato è il Planobus, che era una maniera di... di risolvere il problema del congestionamento del centro di Algeri. In realtà non solo del congestionamento, ma anche il problema che, insomma, gli europei dovevano arrivare al porto, dovevano arrivare alle loro case che stavano nella prima cerchia delle periferie, gli dava un po' fastidio passare in mezzo alla Kesbah. Come fare? Appunto, nelle rivolte precedenti si era già creati dei grandi viali all'interno della Kesbah di Algeri. In questo caso Le Corbusier, per evitare ulteriori conflitti, negli anni 30 propone di costruire, ed è il primo progetto di questo tipo, delle infrastrutture tridimensionali, cioè delle infrastrutture che appunto bypassano dei luoghi, cioè li scollegano completamente dal resto del tessuto cittadino, ma allo stesso tempo collegano due luoghi che sono distanti, no? Poi il Planobus non è mai stato fatto da Algeri, anche perché progetto del 32, poi è iniziata la guerra, insomma, sono stati vari problemi, però è stato utilizzato all'interno della progettazione di Parigi, nel senso che a Parigi in molti luoghi vediamo che le banlieue vengono bypassate da autostrade o da anelli ferroviari che non connettono le banlieue al centro cittadino, ma connettono piuttosto il centro cittadino alle periferie della seconda cerchia dove vivono le persone benestanti. In quest'ottica capiamo come la gestione delle infrastrutture, la gestione dei movimenti appunto funzioni come un meccanismo di esclusione, ma allo stesso tempo secondo me notiamo come questa riformulazione del pensiero strategico sia necessaria. Insomma, noi pensiamo che queste infrastrutture non sono più un'irrigazione del territorio, come venivano a dire gli urbanisti modernisti, ma sono piuttosto un meccanismo di esclusione. Se noi pensiamo questa cosa, la pensiamo fino in fondo, ci accorgiamo che chi è escluso, quello che vorrà fare è evidentemente attaccare queste infrastrutture. E queste infrastrutture, essendo il cuore stesso dell'urbano, sono soggette a dei pericoli che non possono essere controllabili con il semplice presidio di un territorio, perché stiamo parlando appunto di questo. Quindi questa riformulazione del pensiero strategico ha come base questa più ampia riprogettazione dei meccanismi di esclusione all'interno degli spazi urbani. In quest'ottica l'ultima cosa che vorrei dire, e forse sembra che salti un po' di palo in frasca a volte, però secondo me poi le cose in qualche maniera tornano. Quest'ultima cosa che vorrei dire è un esempio che traggo dal libro di Weismann, che si chiama Architettura dell'occupazione, che dà un'interpretazione così un po' alternativa di quella che viene definita la svolta neoliberale, no? Invece di parlare di alcuni piani formulati dai governi o dagli economisti americani, lui propone di guardare alla prospettiva della guerra tra Israele e Egitto, la guerra di Yom Kippur, e del dibattito militare che c'era intorno a quella guerra, che poi vediamo è la preistoria di quel discorso di Kochavi da cui siamo partiti. Cos'era successo? Nella guerra del 67 appunto l'esercito israeliano era riuscito a conquistare il deserto di Sinai fino più o meno al canale di Suez. A quel punto si era creata l'esigenza, non da poco, di formulare un piano difensivo di questo nuovo confine. E in quel momento due grandi generali che in qualche maniera segnano il vecchio e il nuovo del pensiero militare si sono scontrati rispetto alle modalità di gestione di questo sistema difensivo. Uno, il vecchio, questo generale chiamato Barlevi, che era appunto socialista, faceva parte della prima gestione del potere dello Stato israeliano, e invece l'altra modalità difensiva invece era promulgata da Sharon, che invece insomma faceva parte del Likud, il viramento a destra dello Stato israeliano. Come queste due modalità di difesa si scontrano su una diversa concezione dello spazio. Se noi prendiamo sul serio questa cosa, ci accorgiamo che non sono semplicemente discussioni semplicemente tecniche, ma che hanno dietro di sé delle diverse comprensioni dello spazio. Da una parte Barlev proponeva, ed è quella che è stata fatta, una forma di difesa statica, cioè proponeva di costruire delle grandi trincee di più di trincee, delle grandi dune di sabbia con dei bulldozer, di accumulare della sabbia sulla linea del canale di Suez, e in queste dune nascondere l'artiglieria in maniera tale che non fosse appunto possibile colpirli dall'alto questa artiglieria, e appunto questa linea avrebbe dovuto difendere senza nessuna difesa nel deserto del Sinai. Invece Sharon questa difesa veniva chiamata difesa statica o lineare. Invece Sharon proponeva un altro dispositivo di difesa che invece non prendeva neanche in considerazione la fissazione determinata di quel confine come era stato tracciato dalla guerra, dagli accordi internazionali che avevano sancito quel confine. Diceva, quel confine sì, è importante, ma non è quello che dobbiamo difendere. Quello che dobbiamo difendere è tutto il deserto che gli sta dietro. Noi dobbiamo impedire non tanto l'attraversamento del confine, ma che quando gli egiziani arrivano nel deserto non possano penetrarlo, non possano andare avanti. E quindi proponeva una difesa in profondità non gerarchica, non basata su delle linee, ma basata su un sistema rete infrastrutturale, appunto costruzione di strade, costruzione di avamposti, che non non prevedeva un attacco preciso, non diceva noi ci difendiamo perché valutiamo che gli altri avrebbero attaccato nel posto A, diceva in qualunque posto attacchino noi potremmo accerchiarli, cioè la nostra idea è fare entrare l'attaccante e poi accerchiarlo e chiuderlo. La guerra del 73, per come è andata, ci dimostra che la difesa statica ha fallito, cioè gli egiziani sono riusciti ad entrare nel Sinai, e da quel punto Sharon, facendo dei colpi di mano, utilizzando dei metodi anche molto così lontani da una forma normale di rispetto delle gerarchie all'interno dell'esercito, è riuscito a far firmare una pace agli egiziani in pochissimo tempo, a metterli in difficoltà utilizzando questo metodo della difesa in profondità. Non so se se noi guardiamo questa cosa della difesa in profondità e la rimettiamo all'interno dello spazio urbano e la paragoniamo alle parole che ho letto all'inizio, e ci accorgiamo che insomma c'è un discorso molto ampio da valutare e da mettere in discussione. Adesso io vorrei solo poi appunto dire queste ultime parole su questo concetto di frontiera urbana, che appunto differisce da un confine ed è una frontiera in movimento e ha a che fare con appunto dei processi, delle polarità, e su come viene declinata all'interno degli studi strategici. Questo testo di quest'altro personaggio di cui io consiglio un libro che secondo me è molto 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 interessante, io ce l'ho tra l'altro su una chiavetta, cioè sul computer, se qualcuno ha una chiavetta io glielo do, che si chiama Out of the Mountain, The Coming Age of Urban Guerrilla, del 2013, ed è un libro proprio molto bello, scritto da questo militare, che non è un militare oramai, è un prototipo di scienziato di questo nuovo sapere molto vasto, che lui stesso dice di esserlo, non è che sono io che sono paranoico, complottista. Questo David Kikule è praticamente l'autore principale del nuovo manuale di controinsurrezione statunitense, che è stato promulgato nel 2006, FM 324, e successivamente si è dimesso da consigliere dello Stato Maggiore americano e ha aperto questo think tank, queste agenzie in Italia non ci sono tanto, sono delle agenzie private di consulenza di cui gli enti pubblici si avvalgono per risolvere dei problemi di progettazione. Ha aperto questo think tank che ha un nome, che è un programma, che si chiama Cerus, come il dio dell'occasione greco. Lui è di formazione militare, un militare di carriera, ha scritto un manuale di controinsurrezione. Questa associazione si occupa di investimenti in zone ad alto rischio, cioè come garantire la sicurezza per gli investimenti in zone ad alto rischio. Quindi capiamo come il pensiero strategico sia appunto un insieme di sapere militare, sapere economico, sapere logistico, sapere urbanistico, no? E vorrei leggervi questo testo di Kilcullen, perché a me ha stranito molto. L'ho tradotto io ed è contenuto in questo libro che si chiama Out of the Mountain, quindi la traduzione è un po', vabbè, mi scuso. Narra di una discussione tra lui, David Kilcullen, impegnato in Iraq, e un manager di grandi eventi, uno che progetta grandi eventi. Sono lì al bar, hanno bevuto un bicchiere di troppo, cioè proprio così nel libro. Iniziamo a speculare. Come si potrebbe combinare ciò che ho imparato a Baghdad rispetto alla protezione della popolazione dalla violenza estrema con ciò che le law enforcement agency sanno rispetto alle politiche basate sulla comunità, i governi delle città rispetto al mantenimento di un ambiente urbano e ciò che la comunità olimpica conosce rispetto alla fornitura di sicurezza orientata alla preservazione dei flussi urbani? Possiamo modellare un approccio che replichi il modello sicurezza più servizi dei mega eventi sportivi ma su base permanente? Possiamo disegnare nella città stessa un sistema di sicurezza pubblica che mantenga la popolazione sicura e allo stesso tempo mantenga aperti i flussi che gli scorrono attraverso? Possiamo costruire questo basandoci su ciò che gli architetti conoscono rispetto al metabolismo urbano, mettendo in sicurezza la città intesa come un organismo vivente e non solo come un pezzo di terreno urbanizzato? E se possiamo farlo sulle città esistenti, possiamo inoltre costruirne delle nuove sulla base di queste conoscenze? come vediamo qua tutto questo coagulo di saperi che ho cercato di rintracciare, questi esempi che magari sembravano un po' di palo in frasca, secondo me in questa citazione si rendono chiari, abbastanza evidenti. E io appunto cercherei di tracciare quest'ultimo concetto geografico, che è quello della frontiera urbana, che secondo me è coincidente anche con le ultime cose che sto approfondendo, con gli ultimi studi che sto facendo, che sono sulla gentrificazione delle città, e che hanno a che fare con il rapporto tra gli spazi governabili e gli spazi ingovernabili. Cioè, noi vediamo che all'interno delle città attuali c'è una contiguità molto stretta, fisica, tra spazi ricchi e spazi poveri. Questa contiguità fisica non è però una contiguità reale, perché come abbiamo visto le città non si basano tanto su questa contiguità fisica quanto piuttosto su la centralità delle infrastrutture, ma questa contiguità fisica in qualche maniera comunque esiste, cioè le persone, questi muri, queste frontiere urbane ogni giorno, soprattutto cioè sia da una parte che dall'altra in realtà, ogni giorno vengono attraversate, e per attraversarle serve un sapere. Quello che vorrei dire per ultimo è appunto questa cosa qui: ci sono appunto queste nuove frontiere che si stanno tracciando nelle città e che possono essere tracciate a partire dai cicli di investimento che hanno luogo in esse. Che questi cicli di investimento non siano semplicemente dei processi economici. Già ieri sera ce ne siamo accorti parlando della questione della casa, parlando di un piano casa al cui interno ha un punto che si chiama lotta all'occupazione abusiva, come faceva notare l'avvocato ieri, cioè da quando all'interno di una legge compare il termine lotta, una cosa nuova. Appunto non sono solo processi di investimento, ma sono anche proprio costruzioni da una parte simboliche di un nemico e poi praticamente dei luoghi di conflitto. Cioè gli investimenti ora necessitano e sono basati esclusivamente sulla protezione armata. Anche qui ci sarebbero vari esempi da fare. Un unico esempio che vorrei fare, che secondo me è molto interessante, è uno studio che si chiama La rivolta nelle periferie, non mi ricordo più gli autori, in cui cercando di spiegare quali potevano essere i tratti comuni tra i vari luoghi in cui si erano succedute le rivolte all'interno delle periferie parigine del 2005, loro fanno un'analisi sociologica e insomma i luoghi in cui sono avvenute non possono essere classificati né a partire da una composizione etnica, come invece si aspetterebbe da quello che si legge sui giornali, né da una composizione religiosa, né da una composizione demografica, neanche le periferie con più giovani sono le periferie in cui sono avvenute le rivolte. L'unica forma di localizzazione, di previsione, di classificazione dei luoghi in cui sono avvenute le rivolte parigine che loro individuano sono le periferie sottoposte ai progetti di riqualificazione. Questo è lo spunto per l'ultima parte. No, sono dei quartieri misti. In realtà ci sono anche dei quartieri misti in cui le rivolte sono state molto forti. Cioè, con quest'ultimo spunto vorrei concludere, perché mi accorgo di aver fatto una cosa lunga, anche un po' complicata. Mi scuso anche. Tu prendi una mappa dei luoghi e provi a analizzare quei vari fattori. Sì, ci sono dei progetti di riqualificazione che praticamente tendevano queste case popolari, normalmente case armoni con un cortile interno. Quello che cercavano di fare, quello che questi progetti volevano fare, vabbè, era una riassegnazione degli alloggi e una riqualificazione degli alloggi, quindi persone che dovevano uscire di casa, vivere in albergo, poi tornare. Questo, una chiusura degli spazi comuni, una chiusura quasi totale degli spazi comuni, e un allargamento del sistema viario. Cioè, questo era più o meno il progetto nazionale di riqualificazione del Baglio. E dove stava avvenendo sono avvenute le rivolte. Cioè, questo è l'unico indicatore che questi sociologi hanno trovato.
caso non capisci che hai tolto all'inizio, sono tre luoghi simbolici, uno è Mogadiscio,
nel senso quando i militari americani hanno cercato di intervenire per arrestare questo esponente, non mi ricordo come si chiama, quando hanno cercato di fare questa operazione pensando di fare un'operazione aerea basata su una preponderanza tecnologica, insomma quasi una retata di polizia, semplicemente si sono trovati davanti a una popolazione informe, che non presidiava un territorio ma si muoveva per le strade in maniera molto fluida, prima di tutto ha abbattuto un elicottero con dei mezzi rudimentali e dopodiché ha tenuto in scacco l'esercito per quasi 28 ore, 30 ore, non mi ricordo. E questo David
c'è anche il film.
C'è il film. Sì. Questo testo di Kilcullen, perché questo Kilcullen è proprio per dire una cosa di Mogadiscio, questo Kilcullen è proprio una persona seria, secondo me, per quanto sia un bastardo, è proprio una persona seria. Lui ha studiato scienze strategiche, militare, eccetera, a un certo punto inizia a studiare antropologia. Dove va? David Kilcullen, quello di cui parlavo prima. A un certo punto inizia a studiare antropologia. Dove va a studiare antropologia? Va a studiare antropologia in Somalia. E che cosa va a studiare? Qual è l'organizzazione tribale che sta dietro ai gruppi armati, come funziona la sociologia dei gruppi armati, cioè come si reclutano le persone, se è una base tribale, quali sono i clan, se funziona per famiglie, e descrive questa forma di movimento di questi gruppi armati somali che lui in qualche maniera cerca di riproporre per l'esercito americano. Praticamente questi gruppi armati somali vogliono raggiungere un punto, vogliono raggiungere un obiettivo all'interno di una città, cosa fanno? Non fanno una colonna divisa per brigate e vanno dritti verso l'obiettivo, prendono il più ampio raggio possibile di strade che possono coprire, si dividono in gruppi meccanizzati, sono una jeep con sopra un mitragliatore e 5 persone, si dividono in gruppi più piccoli possibile, prendono tutte le strade possibili e cercano di andare in quella direzione, a ogni angolo controllano se quelli di fianco ci sono, cioè senza comunicazioni radio, niente, controllano solo se quelli di fianco ci sono, se non ci sono vuol dire che è avvenuto uno scontro, quindi si girano e accerchiano il nemico e fanno così all'infinito fin quando arrivano. E insomma lui si mette a studiare tutta questa maniera di organizzare lo spazio, di questa maniera tribale, no? Cioè, il concetto di sciamare che è anche usato dai militari israeliani. Di
Paolo Inghilleri prima.
Desideri.
Ah, di Desideri.
Che poi non ho letto perché sennò mi avrebbe portato dentro a un discorso sulla malafede dell'urbanistica.
Lui è il primo.